Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi, giornalista de Il resto del Carlino. E questo è Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città. Nella prima metà del XIX secolo, il gioco del pallone col bracciale raggiunge la massima popolarità. A Bologna si decide di dargli una casa prestigiosa, lo Sferisterio, inaugurato nel 1821 in Via Arnerio alla Montagnola, dove potete trovarlo anche oggi. Non era certo il primo in Italia. Spazi e impianti per sfidarsi a questa disciplina si erano diffusi in tutto il paese. Erano circa 150 i siti dedicati a questo sport. Uno dei più famosi è a Macerata. Prima che il calcio lo sostituisse, quindi fino all'inizio del Novecento, il gioco del pallone col bracciale era considerato sport nazionale. Pensate che a Bologna lo si praticava già agli inizi del 1400 in piazza San Damiano e successivamente in piazza Maggiore. Nel 1600 i nobili lo giocavano anche nel salone del Podestà, che infatti è detto sala del pallone, ma l'irruenza del pubblico impose il trasferimento del gioco alla piazza del Mercato, che è l'attuale piazza 8 agosto. Anche lì non mancarono i problemi. I tifosi erano molto accesi, per usare un eufemismo. E siccome come muro di sponda del gioco venivano sovente utilizzate le facciate delle case prospicienti, immaginate i reclami sia per il rumore di rissa e schiammazzi, sia per i ripetuti danni causati dal pallone. Tutti i danni che poi doveva essere l'impresario a ripagare. Ma come si giocava a pallone col bracciale? Innanzitutto le squadre erano formate da tre atleti per parte, battitore, spalla e terzino. L'obiettivo era colpire la palla al volo dopo il primo rimbalzo, oppure di scozzo, cioè dopo che aveva urtato contro il muro, e ricacciarla nel campo avversario, campo che era diviso da un cordino che poteva essere a terra oppure in aria, un po' come quello del tennis. L'attrezzo con cui si colpiva la palla era il bracciale. Ogni giocatore ne indossava uno, pesava circa 2 kg ed era realizzato in legno di noce. Era una sorta di ceppo cilindrico, cavo all'interno, dove si infilava appunto la mano. Una sorta di manicotto coperto con dei cunei che erano detti in gergo bischeri. Un po' squash e un po' tennis. Il punteggio, infatti, era proprio simile a quello dello sport oggi praticato da Yannick Sinner, ovvero 15, 30, 40, ma senza vantaggi. In caso di parità sui 40 punti a testa, vinceva la prima squadra che segnava un ulteriore punto. Ma torniamo a Bologna. Per evitare i problemi di ordine pubblico di cui vi ho detto prima, era urgente la realizzazione di un'arena apposita. La necessità viene soddisfatta in epoca napoleonica, quindi tra fine Settecento e 1815, quando gli architetti del comune vengono incaricati di elaborare una grande trasformazione urbana di Bologna, a seguito della confisca dei patrimoni ecclesiastici e della loro parziale demanializzazione. Tra le opere più importanti, oltre alla sistemazione della Certosa come cimitero comunale, il piano per l'università e la realizzazione dell'Arena del Sole, c'era appunto questo Sferisterio. Giovan Battista Martinetti, uno dei più attivi architetti del periodo, viene incaricato assieme a Giuseppe Tubertini, che allora era l'ingegnere capo del comune, di ridisegnare il giardino della Montagnola. Nel 1820 l'amministrazione affida il progetto dello Sferisterio proprio a Tubertini. Per sovvenzionare la costruzione dell'edificio, nel gennaio 1820 si apre una pubblica sottoscrizione. La partita di inaugurazione si svolge sotto la pioggia il 15 marzo 1821, quindi basta un anno sostanzialmente per realizzarlo. Il grande muro, liscio verso l'interno, è modulato all'esterno da un colonnato di ordine dorico, un'elegante facciata verso il giardino, quindi anche pregevole dal punto di vista artistico. L'orientamento del muro era nord-sud e questo motivo Il motivo era che il campo da gioco era sempre in ombra nel pomeriggio. I posti per assistere ai match costavano dai 3 ai 10 baiocchi, a seconda della posizione e dell'eventuale copertura, un po' come le tribune di oggi. Il gioco, come si legge nel libro di Simonetta Capecchi Alle origini dello sport, riportato da Storia e memoria di Bologna, che è un sito sempre utilissimo nel costruire il passato della nostra città, ebbe un grande successo per tutto l'Ottocento. Si giocava quasi tutti i pomeriggi alle 5 da aprile a ottobre. In occasione di partite importanti erano presenti anche 5.000 spettatori. Oltre al modo classico con tre giocatori per squadra di cui avevamo detto prima, si giocava anche col cordino in aria, con una rete tesa in mezzo al campo, quindi a 4 metri di altezza. E i giocatori potevano essere anche due per squadra o c'erano anche dei match uno contro uno. Spesso alla partita erano abbinati spettacoli vari, come il gioco della cuccagna, il paglio dei fantini coi ciuchi o le ascensioni con macchine aerostatiche dalle sembianze stravaganti. In altre occasioni, l'arena ospitava spettacoli teatrali come opere, balletti e cantate. Nel 1887-88 lo Sferisterio sostituì l'Arena del Sole, che era chiusa per lavori. E ancora spettacoli acrobatici di burattini, feste di ballo con orchestra e lezioni popolari di astronomia. Tutto questo si poteva fare nel palco, diciamo così, dello Sferisterio. In seguito, allo Sferisterio vi si tennero comizi ed esposizioni come quella nazionale di floricoltura del 1900. Interessante che il 1 maggio 1906 il pubblico, dopo un comizio, uscì dalla struttura con le fanfare e dovette intervenire la polizia. Nel Novecento, forse in seguito alla crescente diffusione del più moderno football, il gioco del pallone cominciò a declinare, nonostante il tentativo del regime negli anni venti del secolo scorso di pubblicizzarlo come sport prettamente ed esclusivamente italiano. L'ultima partita svolta nello Sferisterio bolognese di cui si ha notizia è in occasione del campionato nazionale di pallone col bracciale nel 1946, quindi primissimo dopoguerra. Lo Sferisterio, nonostante sia stato vincolato nel 1939 come monumento nazionale e sia sempre appartenuto al comune, attualmente è adibito a palestra, negli ultimi 50 anni ha subito pesanti alterazioni. Danneggiato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, viene utilizzato negli anni 50 come sede per manifestazioni fieristiche. Dal 1960 l'ormai ex Sferisterio, oggi impianto sportivo Achille Baratti, viene adattato a palestra con l'aggiunta di una costruzione per spogliatoi e servizi, così come si presenta oggi. Gestito dall'AIX, ha campi e strutture per praticare calcetto, basket, pattinaggio e pallavolo al chiuso. Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il Resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.